Ho scelto questo tema, Vinum Alcheno, perché il giorno prima che Semi mi proponesse di partecipare a Yacekalà, ero stato attento per le 17 di Tammuz, dietro di me ci stava un americano di Los Angeles, che a un certo punto, dopo lo Shachrit, dopo la Hazara di Shachrit, siamo andati avanti secondo l'ordine del Milan italiano, senza dire Avinum Alcheno. Allora questo dietro di me dice, ma non lo dite per Avinum Alcheno? No, il Milan italiano si dice. E perché non lo dite? Con l'aria un po' strapotente, come a volte hanno, no? Quelli di determinati maggioranza che non accettano che ci siano altri minaghim nel mondo. Tra l'altro gli ho detto, guarda che neanche i sefarditi lo dicono a Avinum Alcheno nei giorni di digiuno. Però questa domanda mi ha fatto pensare, sì, ma in effetti perché alcuni lo dicono e alcuni non lo dicono a Avinum Alcheno nei giorni di digiuno? Allora, mi sono andato a studiare la faccenda e da qui nasce quello che vi dico. E intanto la premessa che Avinum Alcheno iniziamo a dirla Rosh Hashanah e lo diciamo per tutti i 10 giorni a sera di Nimet Shuvah fino a Kippur compreso, e poi dopo anche Rosh Hashanah Rabbah, vabbè, ma quello per un altro motivo, perché Rosh Hashanah Rabbah è la conclusione di tutto quanto. Allora, la fonte di dire Avinu Malkenu, che intanto vuol dire Avinu Malkenu, Avinu, nostro padre, Malkenu, nostro re. Allora, la fonte sta nella Gemara, come la maggior parte delle cose che noi facciamo e che diciamo nella Tefilà. La fonte sta sempre nel Talmud. Allora, nel Talmud, nel trattato di Tanit, che vuol dire digiuno, e parla dei digiuni che si fanno quando, il trattato parla dei digiuni che si fanno quando c'è carestia o quando ci sono altre disgrazie, sia naturali o anche esercizi dei nemici che assediano o che attaccano il popolo di Israele. Allora, quando ci sono situazioni di emergenza del genere, si fanno dei digiuni e i digiuni sono accompagnati da preghiere, perché c'è tutta una processione. La Mishnah di Talit l'ha trovata anche in italiano, tradotta da Raffunaro, e potete andarvela a leggere, una delle Massachot più studiate, e nella Gemara, nel Talmud che commenta la Mishnah di Talit, è raccontata la pagina 25b, questo viene riportato questo insegnamento, questa baraita, Tanura Banan, hanno insegnato i nostri maestri, avvenne un fatto che Rabbi Eliezer decretò 13 digiuni per la collettività, perché non era piovuto, ma non piove, nonostante questi 13 digiuni decretati da Rabbi Eliezer, e qui è Rabbi Eliezer ben Orcanos, l'acqua non scese. Alla fine del digiuno uscirono il pubblico dal Bogarashi, e Rabbi Eliezer, vedendo che non era piovuto, che i digiuni non erano serviti a niente, disse alla gente: avete preparato le vostre tombe per dire qui va a finire male, se non piove c'è carestia e qui sarà la nostra morte. Questa era Rabbi Eliezer. Tutto il popolo iniziò a piangere e a quel punto l'acqua scese. Avvenne un altro episodio del genere, sempre con Rabbi Eliezer, che letteralmente scese davanti alla Tevà. Oggi noi diciamo salire in Tevà. A quell'epoca, i tempi, anche oggi, se guardate il Tempio di Livorno, è fatto così che la gente sta in alto e la Tevà sta in basso. Anche se non sbaglio il Tempio di Torino, Roberto, è così? Esatto. Tempi tradizionali antichi erano le persone stanno in alto e più c'è la Tevà. Per questo si dice scese Rabbi Eliezer scese davanti alla Tevà per fare la Tazzana, e disse 24 berakot e non fu ascoltato. Queste 24 berakot sono spiegate nella Mishnah all'inizio del capitolo 2 del trattato di Tanit, dove c'è scritto appunto che quando si decretano i digiuni, si fanno queste berakot, si dicono 24 berakot. Quali sono queste 24 berakot? 18 sono le berakot che si recitano normalmente nella Midah. Oltre a queste 18 si aggiungono altre sei Berachot, e notate, queste sei Berachot, dice la Mishnah, secondo almeno la prima opinione che riporta qua, la Mishnah, sono le Zichronot e le Shofarot, sono quelle che poi dopo noi diciamo a, o varianti, che diciamo a Rosh Hashanah. Poi vengono elencate queste Berachot, sono tutte espressioni abbastanza note anche dalla Tefilah, per esempio ne dico una, Mishanah et Avram be'ara Moria uyan et temi shamah v'kosa per tema yomaze, che sono tutte espressioni che noi diciamo peraltro nel Tikkun di Oshan Arba, quindi sono espressioni di coniate della Tefilah. Allora, queste 24 Berachot vengono dette da Rabbi Eliezer, 18 più 6 aggiuntive, per far piovere dopo questo periodo di carestia, ma anche in questo caso, come nel primo episodio che ho raccontato, non fu esaudita la sua preghiera. A questo punto, Yarar Rabbi Akiva Akara scende sulla Teva, passa a Fazan, Rabbi Akiva. E Rabbi Akiva disse: Avidu Malkenu, e la numera te l'atta, nostro padre, nostro re, non c'è altro re se non tu. Avinu Malkenu le manchara e malenu, nostro padre, nostro re, abbi misericordia di noi per te, per il tuo nome. E a quel punto, Yardu Geshami iniziò a scendere la pioggia. Quindi la preghiera di Rabbi Eliezer non è stata ascoltata, benché avesse fatto digiuni, 24 berachot, eccetera, arriva Rabbi Akiva, dice Avinu Malkenu e la pioggia sceglie. Questa è la fonte di Avinu Malkenu, questa lo dice. Il racconto continua però, e i rabbini mormorarono, no? E non capivano, ma perché Rabbi Eliezer non l'hanno ascoltato, Rabbi Akiva invece sì? Allora uscì, dice così, il testo, una baffol, una voce celeste, e disse, non perché questo uno sia più grande dell'altro, non è che Rabbi Akiva era l'allievo di Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva era un gigante della Torah, ma anche Rabbi Eliezer era un gigante della Torah. E perché allora uno è stato esaudito la sua richiesta e l'altro no? E allora risponde la parità e lascia se ma vira al midotà e se no ma vira al midotà, perché letteralmente perché questo andava oltre i propri attributi, le proprie midot, e l'altro, ora spieghiamo, e l'altro invece non andava oltre le proprie midot, i propri attributi. Attributi probabilmente non è la traduzione giusta. E leggiamo i commenti come che cosa vuol dire, qual è la differenza tra Rabbi Akiva e Rabbi Eliezer. Allora, la differenza è che Rabbi Akiva era uno che perdonava, che rinunciava, che non era... non badava troppo alle cose che gli si dicevano, mentre invece Rabbi Eliezer era uno che non lasciava passare niente, potremmo utilizzare un termine che rende l'idea, anche se non è molto elegante, era una persona ambiziosa, diremmo qui in italiano, quindi a Roma, no? In romanesco diremmo che era ambizioso, che non ne lasciava passare una. Vi faccio qualche esempio, ve l'ho detto prima che era Rabbi Eliezer ben Orcanos. Rabbi Eliezer ben Orcanos è quello che ha avuto la discussione con Rabbi Yoshua sulle questioni di purità e impurità, e non lui aveva la sua opinione e non accettò l'opinione della maggioranza, per cui Rabbi Yoshua, anzi Rabban Gamliel, che era capo dell'assemblea, lo scomunicò e glielo mandò a dire in modo non molto adeguato. E per cui Rabbi Eliezer se la prese e se la legò al dito, e la sua rabbia repressa fu tale che alla fine causò la morte, così ci racconta il Talmud, di Rabban Gamliel, che peraltro era il cognato. E quando Rabbi Akiva e gli altri, quando Rabbi Eliezer stava per morire, Rabbi Akiva, cioè era malato, in punto di morte, anziano, Rabbi Akiva e i suoi compagni andarono da Rabbi Eliezer per l'ultimo saluto e anche per sentire le ultime parole di Torah che Rabbi Eliezer aveva da dire e non aveva detto per gli ultimi anni perché era stato scomunicato. E Rabbi Eliezer, in punto di morte, rimprovera moglie e figlio che non facevano quello che andava fatto. Cioè, è uno storio puntiglioso. Questa era la via di essere. Questa era la via Chivà, era un altro carattere. La via Chivà è quello che quando si dice che non si può studiare Torah perché vi è dato dalla legge dei Romani di studiare Torah, la via Chivà non gli importa, studia lo stesso. L'arrestano? E l'arrestano. Lui non importa. Continua a studiare Torah pure se viene arrestato. E quando viene arrestato viene portato sopra i pettini di ferro per essere scorticato vivo, e la mia chimica dice: meno male che ho la possibilità di osservare la mitzvah di amare il Signore Dio con tutta la mia anima, perché sto dando l'amen in questo momento. Okay? Quindi questa era la mia chimica. Poi ci sono tanti altri racconti, cioè vi sono anche i libri in italiano sulle storie di la mia chimica, dove potete vedere come la mia chimica fosse uno che perdonava, che lasciava correre, e rispetto invece a Rabbi Eliezer che non lasciava la cosa. Ok, allora comunque questa è la fonte della Talmud per la preghiera di Avinu Malkenu, che quindi è una preghiera che viene detta in condizioni di necessità, quando c'è un'emergenza, per esempio la carestia, e questa è la fonte per il Minhag Ashkenazi, che però vedremo non è comune a tutti, di dirlo nei digiuni. Quello che vi ho raccontato è quando si facevano i digiuni perché non pioveva. Oggi si fanno i digiuni per altri motivi, si possono anche fare per non piovere. In Israele vengono decretati dei digiuni, a volte, quando ci sta una carestia continua. Allora, essendo legato al digiuno, nel Minhag Ashkenazi è stato recepito di dire il Avinu Malkenu nei giorni di digiuno, mentre invece il Minhag italiano è separato di dirlo nei 10 giorni di Teshuva. Allora, vediamo adesso qualche dettaglio su questa preghiera. Nell'En Yaakov, En Yaakov è il testo che raccoglie tutte le Haggadot del Talmud, peraltro c'ha una rilevanza per l'ebraismo italiano, perché quando fu bruciato il Talmud, quando era vietato dal papato lo studio del Talmud, gli ebrei romani si ingegnarono e fecero due libri, uno stamparono due libri, uno che erano le Haggadot del Talmud con il nome En Yaakov, quello che cambiava in En Israel, non importa per camuffarlo, e l'altro erano le Halakot del Rito, mettendo che sono qui la parte dell'Alakha e la parte della Gedà, mettendo insieme c'era tutto il Talmud, soltanto non si chiamava Talmud, per cui i censori lasciavano correre, se lo sapevano o non lo sapevano, non lo sappiamo. Comunque, la cosa è che En Yaakov fu diffuso al posto del Talmud in Italia. Allora, l'En Yaakov, che sono la cosa del Talmud, è anche elaborata maggiormente, e su questa preghiera spiega intanto che l'origine è di Rabbi Akiva, che disse Avinu Malkenu, nostro padre, nostro Avinu Malkenu, Avinu Atta, nostro padre, nostro re, tu sei nostro padre, non è l'anno mele che è la atta, Avinu Malkenu fatano il paneca, Avinu Malkenu le manafra che è maleno, Avinu Malkenu sei il male e mancemeta, quindi già è più elaborato rispetto al Talmud che ha soltanto due frasi, e questa quindi è un'altra fonte. Un'altra fonte ancora è il Machazor Bitri, che è uno dei primi testi di Tefillah, vecchio di 7-8 secoli, rispetto a oggi, forse anche più, dove spiega che quando i Chachamim, vidi, Chachamim del Talmud, videro che Rabbi Akiva fu esaudita la sua preghiera, allora aggiunsero altre formulazioni nella Avinu Malkenu fino a farlo diventare quello che abbiamo oggi, e lo stabilirono per gli Yemei Teshuvah, per i giorni di Teshuvah, e da qui il fatto che noi lo diciamo nei 10 giorni di Teshuvah, oppure, come fanno i cittadini, anche per i digiuni, che anche quelli sono i giorni destinati alla Teshuvah. La prima lista di Avinu Malkenu estesa la troviamo nel Siddur di Rav Amram Gaon, andiamo un po' oltre, com'è la situazione oggi? Oggi, a seconda dei diversi minachim, abbiamo nel Siddur di Rav Amram Gaon, che è quello appena citato, che c'ha circa 1000 anni, sono 25 le strofe dell'Avinu Malkenu. Nel Siddur Vitri sono 35, nel Minhag Ashkenazi sono 38 le frasi dell'Avinu Malkenu, nel Siddur polacco cassidico Ashkenazi sono 44, senza aumentare, ora vedremo anche che sono aumentate, nel Siddur Sefardita sono 31, né Sidur Yemenita sono 27 e né Matador Roma sono 30. E non l'ho portata, ma se c'è scritto 30 sono 30. La mia macchina non è seduta a piedi, sono questi qui, no, venuti incoronati e nel lato sicuro molestato li vedete. E verremo poi anche, ci sono alcune frasi che non vengono dette di Shabbat e di Rosh Hashanah e ora vedremo subito perché. E vi ho detto nel rito Ashkenazita sono di più, e in particolare sono aggiunte delle formulazioni a Rinu Malkenu che sono collegate alla storia Ashkenazita del Mastacchi durante le crociate nel 1096 e hanno aggiunto la frase alla Rugim al Kiddush Hashem, coloro che sono morti per santificare il nome, che è la formulazione che si dà per i martiri della storia ebraica, in questo caso delle crociate. Shibbol HaLeket, la nostra gloria alatica romana, il testo di Alatà composto a Roma da Vizikia Mishpata Tanavim a Rofè, e Shibbol HaLeket spiega, ci sono molte spiegazioni sulla Tefillà, viene utilizzato molto, è molto citato dai libri di Alatà successivi, spiega che, anche lui spiega che era, si usava dirlo, si impara da Rabbi Akiva, come nel trattato di Talitha, e aggiunsero varie formulazioni, eccetera, eccetera, per il giorno di Teshuvah, e qui aggiunge una cosa, Shibbol HaLeket, e dice, lo si dice al posto dell'allella Rosh Hashanah. Se guardate nei Sidurim, vedete che, mentre nei Shalosh Regalim, nelle tre feste Pesach, Shavuot e Sukkot c'è l'allel subito dopo la Midah, a Rosh Hashanah e a Kippur invece subito dopo la Midah si dice Avinu Malkenu, quindi Avinu Malkenu è al posto dell'allel e dà anche la spiegazione il Chachamim in secolo Rosh Hashanah. La spiegazione è questa, ha detto Rabbi Abbau, hanno detto gli angeli del cielo davanti a Kadosh Baruch Hu, parola del mondo. Per quale motivo il popolo Israele non dice la Shirah, il canto, l'Allel, davanti a te, nel giorno di Rosh Hashanah e nel giorno di Kippur? Allora risponde Kadosh Baruch Hu, è possibile che il re sieda sul trono della giustizia e i libri dei vivi e dei morti sono aperti davanti a lui e il popolo Israele canti innalzi canti di gioia? Cioè qui noi stiamo discutendo del nostro destino nell'anno entrante o anzi nei 10 giorni entranti che ci portano fino a Kippur, è possibile che ci mettiamo a fare i canti di gioia? Questa è la risposta e questo è il motivo per cui non si dice l'Aller ma si dice Avinu Malkenu. Vi ho detto prima che alcune frasi si dicono di Shabbat secondo gli usi. Allora, uno degli antichi testi di Alatà dice, cito, in alcuni posti si usa dire Avinu Malkenu di Shabbat, ma noi, secondo la mia modesta opinione, non lo diciamo perché non è bene dirlo. E chi lo dice sbaglia, perché anche lo Shmone Esser, le 18 benedizioni della Midà, che non le diciamo di Shabbat perché siano obbligatorie tutti i giorni, è un livello di obbligo maggiore di Avinu Malkenu, ma non lo diciamo, le 18 benedizioni, non lo diciamo di Shabbat, l'hanno annullato la famiglia di Shabbat, perché non si fanno richieste particolari a Kadosh Baruch Hu di Shabbat. E Avinu Malkenu, che non ha questo livello di importanza della metà, a maggior ragione non va detto. E oltretutto, Rabbi Akiva, quando è che l'ha detto Avinu Malkenu? Nel giorno di digiuno. Di Shabbat rimane i digiuni? No, infatti, a parte Kippur, infatti quest'anno Kippur, come l'anno scorso, cade di Shabbat, è l'unico digiuno che si fa di Shabbat. Di Shabbat si pospone, di Shabbat di Tammuz si pospone, e così via. Bene, allora, quindi, Avinu Malkenu si dice il giorno di digiuno, digiuno non si fa di Shabbat, Avinu Malkenu di Shabbat non si dice, questo è il ragionamento. Però invece l'uso è, altri usi, è che di Shabbat si dice, ma non si dicono certe frasi, come anche non si dice a Rosh Hashanah, se guardate il Siddur di Panzieri,
c'è scritto che la prima frase, Avinu Malkeinu Chatanu Lefanecha, abbiamo peccato verso di te, non si dice né di Shabbat né di Rosh Hashanah, ma si inizia con quella subito dopo, Avinu Malkeinu e la Numera che l'altra, non abbiamo re se non te. E non si dice perché di Shabbat, come anche Rosh Hashanah, non si ricordano i peccati, non si fa di lui Rosh Hashanah, anche di Shabbat si fa di lui. E per cui le espressioni del peccato non si dicono, ugualmente non si dice, lo vedete nel fare studi di pensieri, che sono messe da parentesi, non si dice a mio malchiano che era Roa Gesar Bilenu, su cui torneremo, strappa il decreto della giustizia, cancella il documento delle nostre colpe, se la mucola monotenu, perdona i nostri peccati, ne ferve averte cenu e cancella e passa oltre le nostre colpe, i nostri peccati, cioè non si ricordano i peccati di Shabbat, e per cui questi non si dicono di Shabbat per gli usi che lo dicono di Shabbat. E ci avviamo altri 5 minuti, ok? Allora, andando avanti nella carrellata storica, il Lamush, un importante testo di Alatà di diversi secoli fa, nota una corrispondenza fra l'Avinu Malkeinu e la Tefilah dell'Amidah. Per esempio, uno degli Avinu Malkeinu dice Onnenu ve'annenu kienbanu ma'asim. Non sono sicuro se c'è nel rito italiano perché ho detto che è vario, no? Allora, Onnenu ma'annenu corrisponde a Onnenu adà. Oppure, a Chassidenu bichuash remale fanefa, questo ci sta nell'Avinu Malkeinu anche nostro, corrisponde alla berata a Rosem bichuash. Oppure, se la come colla volutena, che vi ho appena citato, corrisponde alla Bertatamina, se la clave. Cotvenu per sé per Geulà, corrisponde alla Bertatamina, Goelisre. Se la requa, se male, Meca, che c'è nel nostro rito romano, manda la guarigione completa ai malati del tuo popolo, corrisponde alla Bertatamina, Refrenu, guariscici. E così via. Non vi li dico tutti, ma potete trovare la corrispondenza fra tutte gli Avinu Malkeinu, almeno quelli del nucleo principale, e le Berachot dell'Amidah, che in effetti corrisponde all'origine, perché vi ho detto che queste Berachot che venivano dette, che poi furono sostituite da Rabbi Akiva con l'Avinu Malkeinu, erano le Berachot dell'Amidah più Berachot aggiuntive. Ok, allora, per Shabbat Odeta Ashkenaziti non lo dicono, ora vi dico com'è l'uso tra i Sefarditi. Ci sono cinque usi, perché anche i sefarditi vuol dire tante comunità, ci sono i sefarditi del Gota Mizrah, i sefarditi di Livorno e vari altri tipi sefarditi. Allora, un uso è di non dirlo per niente di Shabbat, di dirlo soltanto a Neilah di Kippur, che Neilah sta già verso la fine della giornata e poi comunque è l'ultimo momento in cui si può dire. L'altra possibilità è di non dirla neanche a Neilah di Kippur se capita di Shabbat, come quest'anno. Terza possibilità, di dirla a Kippur che capita di Shabbat in tutte le tefillot. Quarta possibilità, di dirla sia a Rosh Hashanah che a Kippur e anche in Shabbat e Teshuvah, quindi vedete, da non dire per niente a dirla sempre. E la quinta possibilità, di dirla di Shabbat togliendo, saltando alcune delle strofe. Noi a Roma come facciamo di queste cinque possibilità? Vediamo se mi avete seguito. L'ultima, la quinta, ecco, essere sicuro che trovate. Senti? Ok, quindi noi a Roma facciamo esattamente questa qua. Diciamo a Avinu Malkeinu, ma saltiamo quelle frasi che implicano il concetto di peccato, che i Shabbat non vengono ricordate. Ok, adesso per finire, qualcosa sul significato. Avinu Malkeinu. Avinu nostro padre, Malkeinu nostro re. Queste due cose, questi due concetti, non vanno proprio d'accordo uno con l'altro, perché il nostro padre, ci abbiamo un legame affettivo col padre, anche se magari questo non fosse vero, però insomma c'è affetto. Il nostro re c'è un legame di sottomissione, giusto? Ma questa duplicità nel rapporto che abbiamo con Kadosh Baruch Hu, la ritroviamo adesso, dopodomani mattina, a Rosh Hashanah, nel Tefillot, subito dopo le Tekiot dello Shofar, che cosa diciamo dopo le Tefillot, dopo le Tekiot dello Shofar? Ayom Aratolam, oggi è nato il mondo, più o meno, Ayom Yamir Benishpat Kol Yisrael Olamim, questo è il capitolo 9, insieme agli Yisrael Olam, comunque è lo stesso senso, oggi Kadosh Baruch Hu metterà a giudizio tutte le creature del mondo, e poi che cosa dice dopo? Qualcuno che conosciate più là? Ah, vabbè, certo che abbiamo conosciuto. In Kevarim, in Kalavim, sia che siamo figli, sia che siamo servi. In Kevanim, se siamo figli, Rafamenu che ama al Banim, almeno in questa formulazione c'è qua sotto, abbi misericordia come il padre ha misericordia dei figli. Vein Kavanim, e se siamo servi, Enenu le fate lui o ascete con Enu, i nostri occhi dipendono da te fino a che tu avrai grazia di noi. E adesso noi siamo i tuoi servi, siamo sottomessi a te, anche più da di noi. Questo è il senso. Detto io, detto sì che ho mi spedeno, ma io mi cado, quindi questa duplicità, gli avino macheno, la troviamo poi in Rosh Hashanah. Per concludere, un altro quiz. Dove altro c'è questa unione avinu malcheno, che tra l'altro non c'è nel Tanakh, l'espressione avinu malcheno nel Tanakh non c'è mai, a volte c'è avinu, a volte c'è malcheno, ma insieme non c'è. Dov'è che la ritroviamo insieme, a parte l'avinu malcheno ovviamente? Qualcuno mi viene in mente qualche cosa? Ok, vi do un aiutino. U avinu u malcheno, dove sta? U avinu u malcheno, eh? La Kedusha? Di Musaf, di Shabbat, bravo. Oh, vedi che questo è un pubblico che frequenta il Tempio. U avino, u malcheno. Quindi lì è un altro caso, per cui la diciamo quella tutte le settimane, non soltanto il
giorno. Eh?
Lui è nostro padre e lui è nostro re, quello è. Avino malcheno, non c'è nessun U, questa cosa. Ok? Lui è nostro padre, lui è nostro re. Questa è la creatura di Musaf. E poi dopo, anche nella Tefilà, Ascidena, Vino e Toradeca, De Carevenu, Malcheno, la Vodateca. Non stanno proprio vicino, ma stanno nella stessa frase. Se la Flano, Avinu, chi Catano, le colla l'ano, Malcheno, chi Faciano. Anche qui, rivediamo i due concetti insieme. Questo è, Berkovich lo chiama il paradosso dell'incontro fra Dio e l'uomo, che è sotto l'aspetto della ira, del timore, ma anche sotto l'aspetto dell'amore. E, dove, come dice il Midrash, il Talmud, il Megillah, dove tu trovi la potenza di Kadosh Baruch Hu, trovi anche la sua modestia, nel senso la sua vicinanza ambatanto, la parola originale. Nel senso che lo troviamo distante, di cui dobbiamo avere timore, ma lo troviamo anche vicino a noi, di cui possiamo avere amore. Con questo ho fatto mezz'ora esatta. Sarà trovato a tutti, attiva la patimatura.
Grazie, grazie tanto a Rav Gianfranco, ci ha illuminato sulla tefilla di Avinu.
La mia ignoranza, grossa. E ci ha fatto, e pure, ci ha fatto bene. E lo è grazie.
Bravo, non si deve fare, non si fa. No, aspetta, di Kippur Shabbat forse si fa. Però, ora dopo guardo, ok? Ho letto qui che non si batte,
Però per fare un cenuio.
Sì, però Kippur anche quando capita di Shabbat è un'eccezione, si fa, cioè si fa ugualmente.
Si fa.
Ora, se a Kippur di Shabbat sì, ma non di Shabbat normale. Shabbat normale Bidui non si fa.
No,
Kippur è un'altra dimensione. Beh, d'altra parte, se Kippur capita di Shabbat, Shabbaton, e Kippur è il giorno del Bidui, non puoi fare Kippur senza Bidui, è fatto apposta per far Bidui, ok? Quindi Kippur è un'eccezione, però la regola è che di Shabbat e Bidui non si fa. E neanche Rosh Hashanah.
Cazzate.